Il radiogiornale.
Buongiorno da Franco Cristini, europei di calcio femminile, tutto pronto per il calcio d'inizio, primi match stasera alle 18, la Svizzera in campo alle 21. Italia in casa SSR per adeguarsi alla riduzione del canone, oltre 100 impieghi in meno oltre Alpe entro fine 2026 e negli anni seguenti ci sarà la soppressione di molti altri impieghi. La guerra in Ucraina, nuovo disimpegno degli Stati Uniti, Washington blocca l'invio di sistemi di difesa antimissile che aveva già promesso a Kiev. Ancora Stati Uniti, la legge di bilancio proposta da Donald Trump supera lo scoglio del Senato, prevede massicci tagli alle tasse e alla spesa sociale. Oltre 600.000 biglietti già venduti, 22 partite su 31 già sold out. Cresce la febbre per l'Europeo femminile di calcio organizzato in questa edizione in Svizzera e questa sera ci sarà il via alla competizione alle 18 con già 3 partite, poi la Svizzera in campo alle 21 contro la Norvegia. Quali allora le ambizioni e le speranze della nazionale rossocrociata? Ce lo dice l'inviato della redazione sportiva Patrick Locatelli.
A 23 mesi dalla cocente eliminazione mondiale, la Svizzera tornerà in campo in un grande torneo e lo farà nel giardino di casa. Se sarà un vantaggio o l'esatto contrario lo scopriremo da questa sera a Basilea, dove le rossocrociate si misureranno con l'avversario più temibile del loro girone, la Norvegia. Sulla carta le scandinave sono meglio attrezzate e dispongono di 3 gemme che la Svizzera non può annoverare nel proprio parco giocatrici. La selezione elvetica, guidata dalla svedese Pia Sundhage, è però ambiziosa e vuole far valere il proprio slot da testa di serie, concludendo tra le prime due di un gruppo A completato da altre due nazionali nordiche, Islanda e Finlandia, avversarie della Svizzera domenica a Berna e giovedì 10 a Ginevra. Rossocrociate che arrivano piuttosto fragili all'appuntamento casalingo, con qualche defezione importante, vedi Bachmann e Bühler, e la capitana Velti non al 100% e un serbatoio della fiducia non colmissimo. Se l'ultima amichevole, segnata da 4 reti inflitte alla Cechia, ha ridato un po' di morale alle 23 convocate, alcuni recenti inciampi contro squadre giovanili e soprattutto la retrocessione nel gruppo B di Nations League hanno certamente pesato sul loro umore, con l'europeo casalingo avvicinatosi a grandi falcate. Ora ci siamo, il sipario si alza e il primo obiettivo, quello dei quarti di finale, è alla portata, a maggior ragione con un girone tutto fuorché impossibile. A seguire potrebbero esserci la Spagna, giustiziera della Svizzera al mondiale neozelandese, oppure l'Italia. E allora, per raggiungere un'eventuale storica semifinale, toccherà fornire una prestazione pressoché perfetta.
La SSR, la ristrutturazione è annunciata per adeguarsi al futuro calo delle entrate di canone e pubblicità. La radiotelevisione svizzera abbandona la produzione di hockey e calcio, mentre le unità aziendali confermano tagli al personale. A Zurigo e in Romandia saranno oltre 100 i posti a tempo pieno soppressi entro la fine del 2026 e diverse altre centinaia di impieghi saranno eliminati negli anni seguenti. Da Berna, Alessio Veronese.
Canone in discesa progressiva fino a 300 franchi, come vuole il Consiglio federale. Calo strutturale degli introiti pubblicitari per i media convenzionali e dunque 270 milioni da risparmiare entro il 2029. Un'operazione che non può essere indolore per la SSR, che ha presentato lunedì un piano di ristrutturazione e compressione dei costi, con l'aggiunta ieri della notizia dell'abbandono della produzione delle partite dei campionati svizzeri di hockey e calcio. Da inizio luglio 2027, alla scadenza del contratto, la SSR non parteciperà infatti più alle gare d'appalto. Sempre ieri poi, le due principali unità aziendali hanno confermato che entro fine 2026 ci saranno tagli al personale quantificati in 60-70 posti a tempo pieno da RTS, 66 da SRF. Ricordiamo che la RSI aveva già annunciato 37 posti a tempo pieno in meno, RTR da 4 a 5. Una prima parte degli interventi sul personale, però, entro il 2029, la SSR calcola infatti di sopprimere diverse centinaia di impieghi. Questo, come detto, per far fronte anche al futuro calo del canone radiotelevisivo, senza però considerare l'iniziativa 200 franchi bastano, che imporrebbe tagli ben più massicci.
I grandi cambiamenti in atto alla SSR e più in generale nel mondo dei media porteranno anche a una metamorfosi della torre della televisione a Ginevra. L'edificio su cui svetta l'emblema della RTS verrà venduto e riunirà in futuro diversi organi di informazione e gruppi di riflessione sui media e la democrazia. Lucia Mottini.
Sono 17 piani in piena città. Nei prossimi mesi, con il trasloco dell'attualità radiotelevisiva nella nuova sede vicino a Losanna, diversi saranno vuoti. Ed ecco un'opportunità per un progetto ambizioso che ha tre protagonisti: un grande mecenate, la RTS e lo Stato di Ginevra. La fondazione Wilsdorf, emanazione della Rolex, comprerà l'intero stabile. Il cantone concederà gratis il terreno di sua proprietà su cui sorge l'edificio. La SSR, che deve ridurre le spese, incasserà i soldi della vendita e pagherà l'affitto per quella parte che rimarrà a Ginevra. Ma qual è l'obiettivo della fondazione Wilsdorf? La fondazione, spiega Yves Dacor, vuole acquistare la torre perché la situazione dei media è delicata e vuole investire in uno spazio dedicato alla riflessione sul loro futuro. La fondazione sostiene già da tempo il quotidiano Le Temps, che traslocherà l'anno prossimo proprio nella torre. Vuole inoltre riunire sotto lo stesso tetto l'Istituto Universitario Ginevrino, che si occupa di media e filantropia, e un'antenna di Media Forwards Fund, un fondo per il sostegno filantropico dei media indipendenti, attivo soprattutto in Austria e Germania. L'idea di coinvolgere la fondazione è venuta al cantone dopo l'annuncio l'estate scorsa di un ennesimo taglio alla stampa locale. Il consigliere di Stato Antonio Oggers.
Penso che noi dobbiamo anche contribuire a questo dibattito di trovare nuove forme di informazione anche per i giovani che vanno solo su internet, e come fare perché il cittadino di domani sia ben informato comunque per prendere decisione per il paese di maniera intelligente.
Quello appena annunciato dai tre partner è un accordo di principio. Inizia ora la trattativa di vendita, che potrebbe essere formalizzata già a fine anno.
Gli Stati Uniti bloccano l'invio di parte degli armamenti promessi all'Ucraina. Tra questi figurano sistemi di difesa antimissilistica. Il motivo sono le preoccupazioni per le proprie scorte valutate insufficienti. In redazione Bettina Müller.
Al margine del vertice NATO della scorsa settimana all'Aia, il presidente Trump aveva lasciato ancora una porta aperta. In un'intervista aveva affermato che gli ucraini vogliono a tutti i costi i nostri sistemi di difesa antimissilistica Patriot. Vediamo se ne abbiamo di disponibili. Ne abbiamo bisogno anche noi e ne stiamo fornendo anche a Israele. Ma ieri, dopo anticipazioni giornalistiche, è arrivata la conferma da parte del Dipartimento della Difesa americano. La decisione di sospendere l'invio di armi all'Ucraina è stata presa per dare la priorità agli interessi dell'America, dopo aver nuovamente valutato le nostre scorte. È un duro colpo per l'Ucraina, che si trova a fronteggiare un'intensificazione dell'offensiva russa, con costanti attacchi aerei notturni sulle principali città, che provocano molte più vittime che non in passato. Finora l'offensiva russa estiva ha prodotto risultati limitati. L'Ucraina è riuscita a contenere l'avanzata sulla regione di Sumy e la regione di Kharkiv e, nonostante delle conquiste localizzate in alcuni punti, le forze russe non sono riuscite a sfondare le linee del fronte. Ma i combattimenti sono molto intensi e, oltre ai sofisticati sistemi di difesa antimissilistici, all'Ucraina mancheranno le bombe ad alta precisione, i missili e le componenti per l'artiglieria che gli Stati Uniti avevano promesso, ma di cui ora hanno sospeso l'invio.
E di guerra in Ucraina hanno discusso ieri il presidente francese Emmanuel Macron e l'omologo russo Vladimir Putin. Non accadeva dal 2022 che i due si parlassero. La conversazione telefonica è durata oltre due ore e le posizioni sul conflitto sono rimaste distanti. Macron ha ribadito il sostegno incondizionato
relazionato a Kiev e ha chiesto l'avvio di una tregua, Putin ha rinnovato l'accusa agli stati occidentali di aver causato con le loro politiche questo conflitto. Un cessate il fuoco di 2 mesi sarebbe invece stato accettato da Israele nella guerra a Gaza, lo afferma il presidente americano Donald Trump sul suo canale Truth Social. Manca però ancora una conferma ufficiale del governo di Tel Aviv, eppure Hamas, che punta ad un cessate il fuoco permanente in cambio del rilascio degli ostaggi, non ha ancora preso posizione rispetto alla proposta statunitense. Stati Uniti restiamoci, il Senato ha approvato ieri sera di misura la legge di bilancio proposta dalla Casa Bianca, che prevede massicci tagli alle tasse e alla spesa sociale e grandi investimenti nella difesa e nella lotta contro l'immigrazione illegale. A risultare decisivo per sbloccare la parità dopo ore di dibattito è stato il voto del vicepresidente J.D. Vance. Sentiamo il corrispondente da Washington, Andrea Vosti.
The Senate being evenly divided, the vice president votes in the affirmative. The bill as amended is passed.
Ci è voluto il voto determinante di J.D. Vance per approvare la legge di bilancio e mettere fine a una estenuante maratona durata più di 24 ore. Alla fine tre soli repubblicani hanno votato con i democratici, il numero massimo di defezioni consentito alla maggioranza conservatrice. In bilico fino all'ultimo decisivo è stato il ripensamento della senatrice dell'Alaska Lisa Murkowski, che in cambio del suo voto ha ricevuto centinaia di milioni di dollari extra a favore del suo stato.
Do I like this bill? No.
Se mi piace questa legge, no, ha affermato la senatrice dopo il voto. Molti americani saranno penalizzati da questa legge, questo non mi piace, ma io devo mettere al primo posto gli interessi del mio stato.
I have an obligation to the people of the state of Alaska.
Il cosiddetto BBB, Big Beautiful Bill, prevede tagli alle tasse per oltre 4.000 miliardi di dollari su 10 anni. Mancate entrate fiscali compensate con tagli alla spesa sociale, in particolare il programma Medicaid per i cittadini più vulnerabili, e con gli introiti dei nuovi dazi doganali. Tra le principali voci di spesa, decine di miliardi di dollari per il completamento del muro alla frontiera e investimenti nella difesa, tra cui lo scudo missilistico Golden Dome.
When people start losing their Medicaid. When kids and parents lose SNAP funding.
Quando la gente perderà l'assicurazione malattia, quando i bambini smetteranno di ricevere i buoni pasto, gli americani si ricorderanno di questa votazione, ha ammonito il leader democratico al Senato Chuck Schumer.
The people of America will remember this vote.
Ora la palla passa alla Camera dei rappresentanti per l'approvazione finale.
La Svizzera e il dibattito sull'opportunità o meno di riaprire la porta all'energia atomica prima che una nuova centrale nucleare possa eventualmente immettere energia nella rete elettrica nazionale ci vorrebbero almeno 25 anni, lo afferma l'Accademia Svizzera di Scienze Naturali. I dettagli ce li fornisce Johnny Canonica.
Una premessa è necessaria: attualmente in Svizzera vige una moratoria sulla costruzione di nuove centrali nucleari. L'esercizio fatto dall'Accademia delle Scienze Naturali è quindi puramente teorico. Resta il fatto che il fabbisogno di elettricità nei prossimi anni continuerà a crescere e che un contributo contro la fame di energia l'atomo potrebbe darlo. Detto questo, i tempi per vedere una nuova centrale sono lunghi, più o meno 25 anni, ritiene l'Accademia. Gli esperti che hanno redatto lo studio affermano che su troppe questioni cruciali vi è parecchia incertezza, a cominciare dalle questioni di carattere politico, visto che la costruzione di una centrale nucleare dovrebbe superare lo scoglio di una o più votazioni popolari, ammesso e non concesso che la questione venisse approvata a livello di Parlamento. Senza poi contare le questioni di carattere amministrativo che occuperebbero le varie autorità e i tribunali. Una volta ottenuto il via libera definitivo per la costruzione del manufatto, servirebbero infine più o meno 8 anni, comunque meno rispetto ai 16 necessari per completare l'edificazione delle 2 ultime centrali costruite in Europa, in Finlandia e in Francia.
Scontri a margine di partite di calcio, azioni violente in occasione di manifestazioni non autorizzate pro-Palestina sono alcuni esempi recenti nei quali in Svizzera si è ritenuto necessario un intervento forte della polizia. Tra i mezzi usati anche le pallottole di gomma, una pratica che fa regolarmente discutere. La città di Zurigo ha analizzato la situazione e comunicato come intende agire in futuro. Manuele Ferrari.
Le pallottole di gomma, ammette la responsabile del Dipartimento di Sicurezza della città di Zurigo, Karin Rickard, è uno di quei temi che scalda gli animi e trova grande spazio nei media, ma aggiunge:
Wir hatten wie keine Grundlagen, keine Fakten dazu.
Dati sui quali basarsi per una discussione oggettiva mancano. Da qui la richiesta alla polizia di stilare un rapporto sull'utilizzo di questa misura nell'ultimo decennio.
Das ist interessant, wie häufig Gummischrot.
Numeri alla mano, ad esempio, è stato interessante notare che il suo impiego è poco frequente. Tra il 2013 e il 2024 solo 97 volte e nella maggior parte dei casi in occasione di partite di calcio. Che si tratti di una misura potenzialmente pericolosa si è consci, 8 i feriti accertati nel bilancio della polizia, ma il numero potrebbe essere più elevato. Non si può allora rinunciare? Chiediamo al comandante della polizia comunale di Zurigo, Beat Opliger.
Wenn wir auf Gummischrot verzichten würden,
abbandonare questa misura significa più scontri corpo a corpo tra, ad esempio, manifestanti e agenti, con più persone ferite su entrambi i fronti. Inoltre sarebbero necessari molti più poliziotti, ma non vi sono le risorse per un aumento degli effettivi. Al momento una vera alternativa a questo tipo di soluzione, aggiunge ancora Opliger, non c'è. Si sta però lavorando per ridurre il suo impiego, chi ne fa uso si esercita regolarmente e si stanno valutando altre armi. Inoltre, aggiunge qui la responsabile del Dipartimento di Sicurezza di Zurigo, dal 1 settembre tutti gli impieghi verranno documentati per avere una reale panoramica della situazione a Zurigo. Così Karin Rickard, che ha pure scritto alla conferenza delle direttrici dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia, chiedendo loro di fare altrettanto in modo da avere dati anche a livello nazionale.
Ora la pagina sportiva, noi ci risentiamo su Rete 1 alle 8.